Il sentiero della bellezza. Catechesi di Don Fabio Rosini sul percorso dei Magi. Prima parte, la ricerca.
Caro saluto amici in ascolto da Monia Parente, inizia oggi un nuovo itinerario proposto da Don Fabio e che ci accompagnerà in queste settimane fino al giorno dell'Epifania. Lascio il microfono a Don Fabio, noi ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
Il percorso che intraprendiamo oggi è un percorso sulle orme dell'esperienza dei Magi. A che cosa ci può servire fare un percorso di questo genere? Questa è la storia di qualcuno che parte da lontano e sa arrivare al bersaglio, sa conseguire il risultato del suo proprio viaggio. È il percorso di qualcuno che dovrà scoprire la strada piano piano e andare per vie che non conosce e trovare persone e cose che non avrebbe mai incontrato altrimenti, e il percorso peraltro termina con la scoperta di una nuova strada anche per la propria casa, per il ritorno. Ecco, questo viaggio è un paradigma molto interessante, è il paradigma di chi deve arrivare a bersaglio nella vita e ci può dare tantissimi elementi per fare un'esperienza di apprendimento di come si arriva al buon fine di una avventura, come si arriva a incontrare il Signore, come si arriva a Lui. E quindi dovremo iniziare con il prendere contatto con questo testo che ci racconta della partenza e dell'arrivo a Gerusalemme di questi signori che raccontano di quel che gli è successo. Ascoltiamo quindi l'inizio del capitolo secondo del Vangelo secondo Matteo. Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov'è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo». Ecco, in queste poche parole, due versetti, è contenuta una scorpacciata di dati, perché questi signori vengono appunto colti nel momento in cui arrivano a Gerusalemme e raccontano del perché sono lì. Vediamo un pochino di post eventum il fatto, cioè già c'è il Signore Gesù. E questo è qualcosa che noi dobbiamo sempre avere molto chiaro in un percorso di discernimento, di ricerca della vita, di ricerca di ciò che è importante per noi, che ciò che cerchiamo c'è già, che ci precede. Dobbiamo stare molto attenti a tutte le ricerche del nulla, che sono una cosa piuttosto tipica della nostra vita. Noi molto spesso partiamo dalle nostre proiezioni, molto spesso partiamo dalle nostre aspettative. Qui si dice che questa ricerca è quella che prima ancora di iniziare è portatrice di un obiettivo, cioè c'è colui che cerchiamo. Le cose di Dio sono quelle che sono preparate per noi. Le cose di Dio non sono quelle che noi a forza, a martellate, mettiamo nella realtà, che noi vogliamo a tutti i costi vedere e sperimentare. No, sono quelle che partono da Lui. Infatti, questa sarà la storia non di persone che un giorno si svegliano e si mettono a dire: ma sarebbe molto interessante trovare uno tipo, un bambino che è nato o cose di questo genere. No, questi signori verranno destabilizzati, messi in movimento dall'irruzione di un evento che sarà questa stella che appare a loro. E questo quindi è il punto. L'iniziativa è di Dio. Parte dal fatto che Lui irrompe nel mondo, Lui nasce, Lui c'è. È Lui che in realtà, prima ancora che i magi lo cerchino, cerca loro. Questo è molto importante, perché se noi nelle nostre ricerche partiamo dalla nostra iniziativa, non abbiamo nessuna garanzia di arrivare da qualche parte. Dobbiamo sempre mettere alla base di ciò che cerchiamo qualcosa che abbiamo ricevuto, qualcosa che è un dono, qualcosa che è iniziato fuori di noi. Questo è il punto. Allora, noi il primo dato che riceviamo in questa avventura è che bisogna stare molto attenti e chiedersi: ma quello che sto cercando, da dove è partito? Qual è stata la sua origine? Noi dobbiamo aspettare che sia Dio che ci dia dei segnali. In realtà questi segnali ce ne dà continuamente. Ci sono molte cose su cui dobbiamo tornare, molti eventi, molte realtà che sono accadute nella nostra vita, che dobbiamo rimeditare, indicazioni plurime che abbiamo ricevuto dall'esterno e certe volte anche le cose che magari abbiamo disprezzato o pensato che fossero fuori luogo, forse erano delle irruzioni di Dio. Dobbiamo esaminare bene, perché c'è qualcosa che inizia da Lui e che quindi ha bisogno poi in realtà di altri riscontri, che dobbiamo adesso pian piano vedere. Il secondo elemento che noi troviamo in questo testo, prima ancora di vedere proprio il vero percorso dei Magi, è che questo fatto, la nascita di Gesù a Betlemme in Giudea, è al tempo di Erode. Il tempo di Erode, tutta questa ricerca si svolgerà sotto questa ombra. Questo personaggio che tornerà centrale in questo racconto è in realtà colui che governa, che è il re. Vedremo sorprendentemente che questi magi cercheranno un re mentre ce n'è uno regnante. E allora qui c'è qualcosa di importante, qualcosa di rilevante. C'è un altro re mentre noi cerchiamo il nostro re. Noi cerchiamo il bello sempre in un contesto un po' ostile. La vita che cerca ciò che vale deve navigare in mezzo alla mare del banale, alla inondazione delle cose secondarie. Noi siamo sempre sotto il regno di Erode. Noi potremmo chiederci: siamo nel regno della verità in questo momento? Siamo nel mondo della bellezza? O non siamo nel mondo della mediocrità? O non siamo comunque gente che deve sopravvivere a una polarizzazione verso le esagerazioni o le banalizzazioni? Comunque, la via, quella che cerca ciò che è bello veramente, ciò che vale veramente, non è la via dei molti, è la via dei pochi. È la via che deve sopravvivere alle mode, deve sopravvivere a quello che tutti pensano, deve sopravvivere alla tendenza nostra propria di accomodarci, di restare dove stiamo, di non mettere in discussione niente. Allora il tempo del re Erode è il tempo in cui si cerca la bellezza. Non crediamo che sia mai diverso da come dice Gesù ai suoi discepoli: vi mando come pecore in mezzo a lupi. Cercare la bellezza è sempre emergere dal mare del brutto, dal mare del banale. Teniamo presente questo discorso, perché questa avventura per arrivare a trovare la vera bellezza della nostra vita sarà un'avventura osteggiata, sarà un'avventura che sarà sempre un combattimento contro una deriva piccola, mediocre, banale, come abbiamo già detto. Allora, quello che noi dobbiamo accogliere come un regalo di questo testo è sapere queste due cose iniziali. Primo, la meta c'è. Secondo, la strada per la meta non è la via ovvia. Non è la via banale. Dovremmo sopravvivere a tutte le derive secondarie, dovremmo combattere per restare fedeli a questa bellezza che fa irruzione nella nostra vita. E allora che succede? Che questi signori raccontano: dov'è colui che è nato il re di Giudea? Ripetendo il dato che ci ha dato il testo, ripetendo l'elemento che ci è stato fornito dal testo poc'anzi. Colui che è nato, qualcuno che ha iniziato qualcosa, qualcuno che è arrivato, dov'è colui che è nato? E noi potremmo già chiederci a questo punto: ma come hanno fatto questi signori a sapere che c'è qualcuno che è nato? Come hanno fatto questo collegamento? Questo è uno degli enigmi di questo testo. Continuo ad ascoltare per capire qual è il dato che loro hanno in mano. Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo. Ecco, noi dobbiamo lavorare su questo elemento che è quello centrale per il nostro percorso, tenendo conto del fatto che questi magi hanno saputo dedurre da un fatto una conseguenza che è piuttosto estrinseca, piuttosto eterogenea. Allora, vediamo un po' di capire. Abbiamo visto spuntare la sua stella. Abbiamo visto la stella nel suo sorgere, dice. Abbiamo visto il suo nascere, abbiamo il suo salire nel cielo. Di che cosa parliamo? Beh, dobbiamo innanzitutto capire una cosa che fino adesso abbiamo lasciato un po' da parte. Cosa sono dei magi? Cosa è un mago, maggio? Diciamo così che non è tanto facile coniugare al singolare questa parola, perché in realtà tecnicamente dovremmo dire mago, e allora siamo un po' preoccupati, perché il tema della magia è piuttosto estraneo al tema della fede, anzi è totalmente contrario. Il tema della magia è piuttosto estraneo al tema della fede, anzi gli è completamente contrario. E allora di che parliamo? Ecco, a tempo si chiamavano così magi coloro che guardavano il cielo, erano coloro che scrutavano la realtà, coloro che guardavano il mondo, erano i sapienti, fondamentalmente era il nome degli astronomi, coloro che cercavano di capire il movimento delle cose, coloro che vengono da Oriente, che è la sorgente classica, immaginifica del sapere, della conoscenza, cioè l'orientamento, l'Oriente, il luogo dove sorge il sole, da dove viene la luce. Colui che è illuminato, colui che ha un rapporto con le cose, guarda la luce, capisce dove la luce sgorga. Ecco, loro sono persone che guardano la realtà. E a un dato momento è successa una cosa. Hanno visto una variazione nelle norme cosmiche. Sappiamo che a quel tempo, incredibilmente, meravigliosamente, già erano capaci di identificare il percorso delle costellazioni, il percorso di tutti i corpi celesti, e ne hanno visto uno diverso. Una domanda sacrosanta che ci dobbiamo porre è: cosa hanno visto questi signori? Che cosa hanno visto di reale? Bene, gli studiosi si sono piuttosto scervellati per cercare di capire. È questa la cometa di Halley? È questa una cometa che non conosciamo? È un fenomeno celeste di altro tipo? Altri hanno pensato di poter rinvenire una congiunzione planetaria, ovvero sia nel cielo c'era una congiunzione di vari pianeti del sistema solare, Venere, Marte, Giove, tutti insieme nello stesso posto, per cui c'era una luminosità particolare. Purtroppo non sappiamo veramente con certezza di quale fenomeno c'è. Però c'è una caratteristica spesso non considerata. Come sono fatti i fenomeni siderali, celesti? Vedere una stella cometa, vedere una congiunzione planetaria, vedere un fenomeno che è nel cielo, ha una sua legge propria. Quando noi abbiamo, per esempio, un'eclissi di sole, noi sappiamo che in alcune zone del mondo si vedono meglio questi effetti e in altre zone non si vedono quasi per niente. Cioè, i fenomeni celesti sono visibili in maniera migliore o peggiore a seconda della posizione. Vedere una cosa bella nel cielo può voler dire iniziare a camminare per vederla meglio, perché è come se io facessi i miei passi cercando di capire dove si vede bene questo fenomeno. Questi vengono da lontano e hanno scoperto che il posto dove questo si vede molto bene è proprio Gerusalemme, e collegano Gerusalemme all'evento celeste. Sono persone che stanno camminando secondo ciò che nel cielo si muove. Questo è molto importante, questo è rilevante. Questi sapienti che sono destabilizzati da una cosa che non capiscono, che non sanno, che non conoscono, mossi dal voler vedere meglio qualcosa di straordinario e di meraviglioso che è accaduto nel cielo, sono signori che stanno camminando secondo la bellezza, stanno camminando secondo qualcosa che è stato messo a loro disposizione imprevedibilmente. Allora, i magi camminano al passo del cielo, sono persone che, guardando in alto, hanno deciso di muoversi, devono aver visto qualcosa di veramente straordinario, per lasciare le loro case, lasciare i loro luoghi e camminare chissà quanto, chissà da quanto lontano vengono. Il problema è che non è importante quanto è faticoso, non è importante quanto sia lungo, l'importante è non perderselo. Ecco, questo è uno degli elementi fondamentali e iniziali di tutto il nostro percorso. C'è qualcosa di imperdibile nella nostra vita, c'è qualcosa di meraviglioso. La vita di ognuno di noi è visitata dalla bellezza. Tante volte nella nostra vita, gratuitamente, irrompe qualcosa di sorprendente, qualcosa che va guardato. Nella vita di tutti noi c'è qualcosa di bello da non perdere, c'è qualcosa che non possiamo barattare, qualcosa per cui si può perdere tutto, si può camminare, si può cambiare casa, si può andare da un'altra parte, ci si può destabilizzare. La prima cosa che dobbiamo fare per un cammino di vera sapienza è focalizzare cosa c'è di bello nella nostra vita, cosa è assolutamente imprescindibile. Ci sono cose che non sono tante, non sono tantissime, sono un grappolo di cose, fossero anche un paio. Quelle cose non vanno mai lasciate, quelle cose vanno seguite, quelle cose sono appunto l'orientamento della nostra vita. Questi signori vengono da Oriente, ma scoprono una luce che li prende più di quella luce del sole a cui sono abituati. Ecco, noi siamo di fronte a questo. Il cammino della bellezza obbedisce alla bellezza, non la banalizza, perché non è per caso che la bellezza capita dalle nostre parti. C'è un disegno cosmico, c'è un disegno che ci supera, che vale la pena di essere preso sul serio fino in fondo. C'è qualcosa di bello nella vita di ognuno di noi. Questo qualcosa merita, in certo senso, obbedienza, merita di essere messo al centro della nostra esistenza. E qui dobbiamo capire ancor meglio quello che abbiamo appena detto. Se c'è qualcosa di bello nella nostra vita, cosa significa camminare al ritmo di quella bellezza? Questi signori vedono la stella e cercano di vederla sempre meglio e scoprono che è dalle parti di Gerusalemme che si vede bene. Infatti possiamo già dire che Betlemme e Gerusalemme sono molto vicine e loro hanno capito che è quella la zona. Dovranno avere maggiori dati, lo vedremo più avanti. Ma il problema è che dobbiamo ancora desumere dal loro destabilizzarsi, dal loro mettersi in movimento e camminare, una norma. Esiste una disciplina della bellezza. Esiste un saper muoversi secondo il cielo, secondo le cose che valgono. Nella scrittura compare un altro tipo di cammino ed è fatto da un personaggio un po' inquietante. Nel racconto della Genesi si dice che il serpente è colui che camminerà sul proprio ventre. Al di là del fatto fisico che il serpente deve strisciare, è un'immagine profonda, camminare sulla propria pancia, camminare sui propri appetiti. C'è questa contrapposizione, camminare secondo le cose belle o camminare secondo il proprio stomaco, secondo il proprio ventre. Di là San Paolo ci sono alcuni che hanno come Dio il proprio ventre. Pensiamo ad avere accanto un collega che cammina secondo la bellezza e averne un altro che cammina secondo i propri appetiti. E beh, con uno si lavora bene e con l'altro si combatte e si sta male. Avere accanto un coniuge che cammina secondo le cose nobili, alte, fa ogni passo per vedere meglio ciò che vale, per stare nella disciplina di ciò che è importante e nobile della sua vita. E vediamo un altro coniuge che invece cammina secondo le sue voglie, secondo i suoi uzzi, secondo quello che gli va. Ecco, questo è fondamentale, questo è grave. Ogni nostro passo è obbedienza alla bellezza o disobbedienza alla bellezza. Ogni nostro passo è o verso ciò che è grande o è banale, quando non brutto. Strisciare, camminare secondo il ventre o camminare secondo le stelle. Ecco, noi siamo chiamati a questa avventura che è l'obbedienza alla bellezza, che è una cosa meravigliosa, che è una cosa saporita, che è una cosa che ha senso, che è una cosa che dà nobiltà a tutto il nostro essere. Questi signori sono arrivati fino a Gerusalemme perché hanno obbedito alle cose belle, perché hanno capito ciò che veramente valeva. E allora noi dobbiamo cogliere il terzo elemento. Siamo venuti per adorare il Re dei Giudei, cioè mettere in collegamento la bellezza seguita con qualcuno. È questo passaggio grandioso che fanno i magi. Passano da qualcosa a qualcuno. Capiscono che dietro la realtà c'è qualcuno, capiscono che non si muove a caso il cielo. Questa è un'intuizione che è nel profondo del nostro cuore. Non può essere che la bellezza sia solamente estetica. C'è un senso alla bellezza. La bellezza, le cose importanti, la nobiltà, ciò che è grande nella nostra vita, è per forza una relazione. Noi siamo relazione, noi dobbiamo parlare con qualcuno. C'è qualcuno dietro le cose e questo qualcuno va incontrato. È quel momento in cui una persona fa un salto di profondità e passa dal accumulare cose una dopo l'altra e passare di qualcosa in qualcosa in qualcosa in qualcosa e scopre che non gli serve più trovare altro, ma gli serve di trovare qualcun altro. Passare da qualcosa a qualcuno, cioè incontrare chi c'è dietro a tutto. Ma può essere che la nostra vita sia visitata così meravigliosamente dalla sublimità e non ci sia qualcuno che ce la stia regalando. Ma può essere che la nostra vita sia orientata semplicemente a una coincidenza chimica? C'è qualcuno dietro la nostra vita. Quante volte ho dovuto raccogliere il racconto luminoso di qualcuno a cui è capitato qualcosa di importante? Quante volte viene sgretolato l'ateismo di una persona dalla nascita di un figlio? Trovarsi fra le braccia una creatura, una bimba che ti sorride e dire no, è troppo grande questo. Ho anche portato al battesimo persone che mi si sono avvicinate dopo la nascita di un figlio perché hanno capito che era troppo bello per essere un caso. Altre persone portano l'intuizione della profondità, dello spessore delle cose e piano piano iniziano a capire che quello spessore è un dono, è una visita, è un'irruzione. È qualcosa di molto profondo quello che c'è in ballo nella nostra vita. La nostra vita è profonda, la nostra vita è grande. Noi sappiamo che quello che ci accade è rilevante. C'è qualcosa di grande dietro la nostra esistenza. Questa è la decisione che dobbiamo prendere. Credere alla bellezza della nostra vita e cercare chi c'è dietro. Quindi essere obbedienti alla bellezza e andare fino in fondo, fino a chi c'è dietro a questa bellezza.
Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
Il sentiero della bellezza. Catechesi di Don Fabio Rosini sul percorso dei magi. Prima parte, la ricerca.